Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, allora, ben trovati. Buon pomeriggio da Marco Piccari.
E Stefano Impallomeni. Ciao, ciao Marco.
Ciao,
buon pomeriggio.
Stefano.
Buon Maracanà a tutti.
Buon Maracanà anche a te e a tutti quanti. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Lo ripeto piano perché mi hanno rimproverato che lo dico troppo velocemente. Allora, 331-8200-213. Va bene così? Palomeni, va
ripetiamo?
Bene? No, basta, insomma, scambiamo per, insomma...
Sì, no,
no,
sì.
Vabbè. Allora, sì, poi c'è anche in sovraimpressione chi sta davanti al
video. Ma tu sei il maestro, capisci, dei tempi, delle cose. Perché lo dici troppo veloce?
Mi hanno detto troppo velocemente. Allora, c'è una bella foto che ti riguarda, dopo te la faccio vedere. Allora...
Sì, è orrenda, una cosa...
Dai!
Allora... Questo periodo è meglio...
Bene, diamo...
Perché è una cosa,
diamo,
guarda...
il buon pomeriggio, vabbè, che ci accompagna in questo... Atto di trasmissione e siamo molto, diciamo, contenti di averli qui con noi. Intanto Fabio Ravezzani collegato. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao direttore.
Ciao, 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 buongiorno a tutti. Ciao.
E poi abbiamo in collegamento anche Mimmo Cugini che vediamo.
Ciao Mimmo.
Ormai ciao ragazzi, buongiorno.
Ti vediamo in collegamento video audio. Grazie Mimmo per stare con noi. Sentite,
grazie,
intanto vi volevo chiedere una cosa. Prima, nell'apertura, nell'anteprima di Maracanà è nato un po' questo, diciamo così, approfondimento. Voglio un attimo condividere con voi. Si parlava dell'Inter. Ci chiedevano, insomma, che cosa ne pensiamo di questa squadra che adesso viene da 3 vittorie consecutive. Ha trovato anche una maggiore solidità difensiva. Ha preso soltanto 2 gol nelle ultime 3 partite. Ne ha fatti 8. Complessivamente il miglior attacco della Serie A. Insomma, è l'Inter di Chivu. In questo momento possiamo considerarla tale. Che segnale sta dando praticamente a in queste prime giornate? All'inizio era stato un po' criticato, la mancanza di equilibri, il trovare la strada giusta. Stefano, che impressione ti sta dando?
Positiva, ecco. Perché insomma abbiamo sempre detto che è ereditato un ambiente fratturato, soprattutto nelle aspettative che poi sono rimaste tali, nel senso che l'Inter ha fatto un percorso eccezionale, però poi ha raccolto niente. E secondo me c'è stata una cura complessiva di questo nuovo allenatore, che deve dimostrare di essere all'altezza dell'Inter. Sa benissimo che il compito è difficile e arduo, però lo sta affrontando con grande personalità, dando un pochino anche delle idee nuove. Insomma, vedo un Inter un po' più verticale, però insomma poi alla fine, concludo, la differenza sostanziale sta sempre nella condizione psicofisica ottimale dei migliori. E se la riprende l'Inter, lotterà per il titolo.
Ravezzani.
Ma sì, ma mi sembra che l'Inter sia la squadra più attrezzata. Il vero problema dell'Inter non era tattico, perché mi pare che l'Inter giochi più o meno come prima. Era un problema di concentrazione, di determinazione, di voglia di vincere, che sembrava aver un po' abbandonato il gruppo. Ci sono stati degli scricchioli inquietanti, soprattutto in quest'estate in America. E adesso sembra che TV sia riuscito a ricompattare tutto. Il problema non è adesso, il problema è a marzo. L'Inter deve essere protagonista su tutti i fronti fino a marzo aprile.
Fabio, ti sentiamo male.
Fabio,
ti abbiamo sentito un attimo male. Puoi ripetere quest'ultimo passaggio che andava
no,
via un po'?
Dicevo che l'Inter sia protagonista adesso e deve andare a
no.
Al contrario, il problema è che sia protagonista a marzo aprile, lì che si gioca la partita. Adesso.
Aspetta Fabio, abbiamo un problema di recezione con Fabio.
Sì, dobbiamo sistemare.
Vediamo un attimo se dobbiamo richiamarlo o meno, chiedo in regia. Intanto
da Mimmo.
Sento un attimo al volo Mimmo. Mimmo.
Ma allora è una squadra forte, indiscutibilmente forte, più forte dell'anno scorso, perché ha delle opzioni in attacco decisamente superiori, perché Bonny e Pio Esposito hanno già fatto vedere che anche come pesantezza in campo, ma anche come possibilità di far gol, sono nettamente superiori a quelli che erano le alternative a Lautaro e Thuram dell'anno scorso, cioè Arnautovic, Correa e Taremi. È una squadra che attraversa dei periodi dove un po' si perde, quando ritrova se stessa è devastante. La partita con la Cremonese sostanzialmente non c'è stata, cioè è stato un tiro al bersaglio. Ha vinto 5 partite consecutive Chivu tra campionato e Champions contro avversari secondo me molto inferiori all'Inter dal punto di vista tecnico, e infatti si è visto, le ha vinte, non dico facilmente, forse solamente col Sassuolo ha avuto qualche piccola difficoltà. Il problema adesso è capire, arrivano due partite importanti dopo la sosta, Roma e Napoli, e lì si capirà quanto questa squadra c'è con la testa e c'è con la voglia di vincere il campionato, di cancellare gli errori della scorsa stagione, che sono stati tanti, non solo ovviamente di Inzaghi, ma soprattutto da parte di chi va in campo, perché poi alla fine, e Stefano me lo insegna, gli allenatori possono fare e disfare, ma chi va in campo sono i giocatori, quindi chi fa gol o li sbaglia sono i giocatori. Però effettivamente da l'inizio un po' titubante, diciamo così, adesso la situazione si è riassestata, ma a mio avviso si è riassestata proprio per quello che dicevo prima, cioè per un organico comunque molto forte. Quindi in un campionato dove un po' tutte quelle che stanno davanti mi sembrano imperfette, cioè non c'è ancora una squadra che dà l'impressione di poter dominare il campionato, sicuramente per l'organico, per i giocatori che ha, l'Inter può giocarsi i primi posti, la lotta per lo scudetto. Non credo che ci sarà quest'anno un duello a due come l'anno scorso, credo che ci saranno più squadre impegnate fino alla fine.
Quindi quante ne vedi, Mimmo? 3, 4?
Ah, ne vedo 4 con il possibile inserimento della Roma, che effettivamente in maniera molto intelligente Gasperini ha un po' diciamo modulato tra il suo calcio, che ancora non si vede completamente, e le esigenze di una piazza che voi la conoscete bene, quando si parte male iniziano subito i processi e si cominciano a fare i nomi di possibili successori degli allenatori. Questo a Roma non è avvenuto, Gasperini è stato bravo, non gioca ancora non è ancora una Roma gasperiniana, però credo che lo diventerà. E poi c'è un problema: per fare la Roma gasperiniana ci vogliono anche i giocatori giusti, credo che lui li abbia, quindi questo sia un motivo per cui ha deciso di seguire questa strada, che dal punto di vista dei risultati gli sta dando ragione.
Però tu dici che può lottare, perché oggi è una domanda che farò, insomma, dove può arrivare questa Roma? Mi hai un po' anticipato, visto che insomma poi sarà un tema che affronteremo successivamente, te lo chiedo, dove può arrivare allora a questo punto una squadra?
È una squadra logica già di partenza, questo è importante, è una squadra che non prende gol, e nel nostro campionato è un'altra
caratteristica importante,
sì, molto 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 importante. È chiaro che non è ancora spettacolare, i centravanti si alternano un po', Ferguson e Dobbyk, non è che nessuno dei due riesce fino a questo momento a entusiasmare i tifosi, gli manca sicuramente un esterno destro, a tanti mancini bravi gli manca un esterno destro, e non a caso Gasperini voleva Sancho per fare quel suo tipo di gioco. Però è una squadra solida, e quindi io credo che possa star lì sicuramente.
No, interessante, perché poi faremo con Stefano dopo un approfondimento proprio sulla Roma, con alcuni dati anche che aggiungeremo in questa discussione. Abbiamo ripreso però, mi sembra, Fabio Ravezzani, il direttore. Fabio, ci sei?
Sì.
Adesso ti sentiamo benissimo, Fabio. No, Fabio, stavi ultimando il concetto dell'Inter, e credo, hai detto, bisognerà vedere un po' più avanti, no, il rendimento della squadra, poi lì ci siamo un attimo interrotti.
Sì, no, il concetto è quello, cioè, non è un merito di chi vuole essere lì adesso con la squadra che ha, il merito lo dovrà avere a marzo-aprile, ecco. Okay. Quindi cioè, sono sorpreso di chi si sorprende, l'Inter è una squadra.
Ma c'è qualcosa
di grande qualità
che ti, diciamo così, incuriosisce rispetto a quella di Inzaghi, o secondo te c'è proprio, sono uguali le due squadre?
Guarda, mi è piaciuto per esempio l'esperimento di questo centrocampo cambiato con Barella in funzione di Çalhanoğlu. Quello che è notevole però dell'Inter rispetto a Inzaghi è che ha smesso, soprattutto una volta che va in vantaggio, di aspettare l'avversario, no? Cioè, questo con Inzaghi non accadeva, perché Inzaghi diceva: adesso vieni avanti tu, io mi infilo nei tuoi spazi. Invece Inter di Chivu è più propositiva, questo va detto, va riconosciuto, e una squadra tutto sommato che anche quando segna non smette di giocare, non si limita alla fase difensiva, si vedono i risultati. Io sono rimasto, ecco, questo sì, piacevolmente sorpreso dal fatto che è stata una squadra che ha dominato 3 partite di fila, è vero, contro squadre deboli, però le ha veramente surclassate tutte e tre, sì. Questo è importante.
Sì, sì, tra l'altro c'è un dato statistico, gli attaccanti sono andati tutti in gol, il maggior dei 17 gol, mi sembra 13 vengono proprio dal reparto offensivo, quindi voglio dire, gli attaccanti sono andati tutti in gol.
Poi credo che abbia anche una particolare classifica relativa ai gol di testa.
Sì.
Significa che è una squadra molto fisica, tante soluzioni davanti.
Prima di chiedervi una cosa, che farvi commentare delle parole, chiedo anche a Fabio, perché poi ci andremo dopo successivamente. Fabio, la Roma, dove siamo, abbiamo toccato il discorso Roma con Mimmo Cugini, dove può arrivare questa Roma secondo te di Gasperini?
È un mistero per me insondabile. Io ho visto, non seguo la Roma con l'attenzione di Milan, Inter, Juve e Napoli. L'ho vista patire molto nel derby, gli è andata bene, l'ho vista con tutto sommato con la Fiorentina, gli è girato bene, poi sai, vincere aiuta a vincere, però non mi sembra che la Roma abbia queste potenzialità da arrivare tranquillamente tra le prime quattro. Lo scudetto mi sentirei di escluderlo, non vedo una squadra così grande, così forte da reggere a lungo termine, anche perché pure la Roma avrà le coppe e questo chiaramente incide.
Eh sì, poi magari potrebbe fare un cammino importante in quella competizione. Vi voglio chiedere una cosa che sta emergendo, insomma, che anche gli ascoltatori ci stanno scrivendo, allora ve lo dico perché ha parlato anche Marotta, prendo proprio al volo da tutto Mercato Web. Milan Como servirà a capire l'effetto economico, va vista come una necessità. Quindi la Lega è molto contenta di fare questa cosa, stanno aspettando le autorizzazioni definitive. Io vi chiedo a questo punto che cosa ne pensate, Stefano, perché da quello che dice Marotta è una necessità e penso economica, come appunto ribadisce. Che ne pensate?
Beh, guarda, sai, Marotta io lo stimo tantissimo perché è un dirigente lungimirante, sempre al passo con i tempi cambiano, e se dice questo che è una necessità è una denuncia abbastanza, insomma, importante. Non siamo messi bene. A me non piace l'idea di trasferire, insomma, così. Io capisco le cose commerciali, gli introiti, la possibilità di avere dei ricavi per aiutare un po' una situazione che, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Non siamo così forti e competitivi a livello economico, però non credo che, insomma, la partita cambi, a meno che non sia l'inizio di un nuovo corso. Però rispetto molto il pensiero di Marotta, credo che sia un dirigente, un punto di riferimento, non è soltanto il presidente dell'Inter, ma un punto di riferimento attuale, insomma, del nostro movimento, che piaccia o no, bisogna sapere interpretare le sue dichiarazioni.
Allora, Mimmo Cugini, che ne pensi?
Ma penso che ormai purtroppo dobbiamo abituarci a questa ricerca costante, quasi spasmodica, di andare a reperire soldi in giro per il mondo da parte della nostra Serie A, da parte dei club, da parte di tutti, perché è evidente che la direzione è questa. Tutto è iniziato con le finali di Supercoppa in Arabia, dove arrivano tanti soldi, e è un'escalation che è difficile da fermare. La dichiarazione di Ceferin di ieri, che dice non costituirà un precedente, mi sa tanto di una scusa per tamponare un po' le critiche del momento, perché poi in effetti, invece, se tu fai giocare il Barcellona Miami e Milan Como in Australia, è evidente che crei un precedente da questo punto di vista. E se poi ci saranno degli sponsor o delle televisioni che pagheranno tanti soldi in futuro per farli giocare a Los Angeles piuttosto che a Boston, non credo che ci tireremo indietro. Cioè, ecco, il discorso fondamentalmente è questo. Poi, dietro a questo ragionamento, dobbiamo metterci i disagi dei tifosi, i disagi di chi fa l'abbonamento, che ha diritto a vedere tutte le partite in casa delle squadre per cui paga, e i disagi anche dei giocatori, che dovranno farsi
19 ore.
20 ore di aereo all'andata e altrettanti al ritorno, insomma. Non proprio una passeggiata.
Fabio, vengo da te, ti aggiungo soltanto che lui dice va analizzata dal punto di vista di impatto etico e sociale. È evidente che si sottrae una partita importante ai tifosi di Milan e Como, ma deve essere vista come una necessità dovuta a una causa di forza maggiore. È una sperimentazione che porterà valutazioni che faremo dopo.
Beh, è tutto giusto, cioè io non capisco quelli che amano i vecchi tempi andati, che sono andati. Cioè, noi abbiamo un problema di competitività delle nostre squadre perché incassano poco perché il merchandising funziona poco, perché gli stadi non glieli fanno fare, Oltretutto non si può comunque giocare a San Siro, non dimentichiamolo, no? Perché San Siro sarà bloccato per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali. Quindi se c'è la possibilità per cui le squadre incassino di più e diventino più competitive, cioè abbiano maggiori possibilità di comprare calciatori migliori e quindi di iniziare un ciclo virtuoso che le porti a essere più forti, più competitive, prendere altri giocatori importanti, ben venga l'Australia, ma chi se ne frega? Non, cioè, se poi alla fine, quando c'è bisogno, rispettare il tifoso. Vero, certo, il tifoso è il cliente di noi tutti, anche di noi che stiamo parlando adesso, ma il tifoso alla fine non gli importa nulla né delle nostre chiacchiere né dell'Australia. Il tifoso vuole che a fine stagione la squadra compri i giocatori più forti per vincere, per essere più competitiva, e ogni strumento a questo scopo, utile a questo scopo, secondo me va utilizzato.
Vabbè, vediamo, vediamo. Io ti posso dire, Fabio, anche Mim, Stefano, che gli ascoltatori, la stragrande maggioranza qui, messaggi negativi su questa decisione di andare a giocare.
Sì, ma questo non lo metto in dubbio. Lo stesso ascoltatore che dice una vergogna, se gli dici guarda, giocando in Australia ti compra il tal giocatore che a te piace tanto, ti manda in Australia. Cioè, queste sono filosofie che vanno benissimo così a chiacchierare, ma poi nel concreto, se tu non puoi comprare quel giocatore, retrocedi o perdi la finale di Coppa Italia o perdi il gioco, quello stesso nostro telespettatore va a contestare sotto la sede e dice che l'allenatore è un imbecille. Cioè non bisogna neanche essere troppo legati, ripeto, a queste. Ti ricordi quando si diceva che questo calcio ci fa schifo? Te la ricordi, no?
Sì, sì.
Vogliamo giocare ancora tutti alle 2:30 tutti insieme la domenica, che bello. Ecco, tu considera che se DAZN toglie i soldi alla Lega Calcio, il calcio fallisce in Italia. Stai vedendo cosa succede in Francia. No, però se davamo retta a questi nostalgici, eravamo ancora tutti insieme alle 14:30 a fare le partite insieme e non avremmo preso un quarto dei soldi che le TV giustamente ti danno per poterli spalmare, perché quando tu ti abboni, lo stesso che diceva sta cosa qui, se si abbonava per vedere la sua squadra del cuore, poi diceva vabbè, però io volevo anche vedere l'altra squadra, se me la fai giocare insieme io perdo uno spettacolo. Cioè bisogna essere un pochino più realistici in queste cose.
Vabbè, ultimo, due cose e poi vi saluto. Stefano, lo tocchiamo al volo insieme anche a Mimmo Cugini e Fabio Ravezzani. Tudor come Motta? Sì? No? Forse?
Beh, mi sembra insomma ingeneroso. Io che... No, dico, ho letto dei titoli di Thiago Tudor, Igor Motta. Insomma.
Beh, cinque pareggi consecutivi, poverino, diciamo, il virus c'è.
No,
un virus
ma,
c'è.
No, io guarda, attenderei. Io su Tudor già mi sono pronunciato, l'ho sempre considerato insomma un esperimento, no?
Sì.
Coraggioso.
Però lo stai adesso, difendendo un po'.
Sì, adesso,
adesso
lo difendo, perché secondo me Juve e Milan scelta meglio la Juve del Milan.
La Juve ha affrontato le due milanesi e ha preso 4 punti.
4 punti.
Ci vediamo fino, adesso chi affronterà le milanesi, quanti punti faranno. Hai capito? Mimmo, vedremo. Tu che, da che parte stai?
No. Come Motta? No, io penso che sì, io no, penso forse. Che la Juve non può giocare così male ecco. Da troppi anni. E non, cioè, non, a fronte di investimenti clamorosi, mi pare che non riescono a venire a capo di una situazione, perché... sono 3 anni che vedo le partite della Juve e non riesco a capire come gioca. Allora probabilmente è un problema mio, direte voi, e avrete ragione sicuramente, però mi pare che un po' tutti mettano in evidenza questa confusione anche nel modo di giocare, difesa 3, difesa 4, due trequartisti, una punta, gli attaccanti che non si sa chi è il titolare. Cioè, l'anno scorso dicevamo la Juve di Motta non si capisce qual è la squadra titolare. Ecco, è passato un anno,
siamo lì.
Cambiato l'allenatore e mi pare che la situazione non sia molto cambiata. Qualcosina di più, di meglio, ma non lo so, perché secondo me c'è anche un aspetto. In alcune partite, e le cito, Inter, Borussia Dortmund e Milan, la Juve è stata anche molto fortunata. E quindi se ci mettiamo questo oltre al resto non mi pare che ci siano prospettive molto rose al momento.
Ravezzani,
Qui è un problema anche di mode, di credibilità. Io mi ricordo quando un paio d'anni fa, anche da te, giuro che non mi ricordo chi massacrava Allegri, non si può giocare così. Poi Allegri va a Torino giocando contro Tudor.
Beh, sono io, perché però
no,
scusami,
Fabio,
quando
è una memoria eccezionale.
Ma quando Mimmo dice sono tre
Marco
anni,
Piccari che
io stavo zitto perché ho detto mi manca qualche anno. Come tre anni? Tre anni sono pochi, chiaro Mimmo. Sono di più che non sappiamo mai gioca la Juve. Io allargherei,
mi sono
insomma.
Tenuto basso.
Ti sei tenuto basso, insomma. Dai,
era
scusami,
Marco, Fabio,
scusami
era
Fabio, ero io comunque.
Ah, ecco, eri tu, ecco, scusa.
No, adesso elogio Allegri perché si sta rinnovando, quindi, capito?
Certo, no, tu sei come la Dani, che c'hai sempre ragione alla fine. Ma no, voglio dire, il contrappasso tuo e di tutti quelli che l'hanno massacrato sì. È stato che il Milan è andato a Torino a giocare la partita, no? Cioè, alla fine era Tudor che si difendeva.
È vero. Ma
questo, ma non per altro, perché certo. Se c'hai i giocatori buoni e hai Modric e Rabiot a centrocampo giochi molto meglio che a giocare con Fagioli e Miretti, ma certo. Questo no, intendo dire che poi la credibilità di un giocatore non è tanto, di un allenatore, secondo me non è la tattica che cambia la vita di un allenatore, è la credibilità che difetta un po' a Tudor da questo punto di vista, perché lui è già arrivato poco credibile come traghettatore, poi si è fatto. E poi sono d'accordo con Guggini, cioè una coerenza che tu devi avere. È vero che non abbiamo ancora capito come è fatto l'attacco della Juve.
Sì.
È vero, per esempio, che un giocatore, a mio avviso, che fa la differenza, che ti cambia la vita, che si chiama Conceição, lui l'ha tenuto in panchina per un sacco di tempo, cioè ci ha impiegato 7-8 settimane a capire che era un titolare, cose che più o meno...
Ancora deve capire chi fare giocare come centravanti, capito?
Infatti, quindi ecco, questi sono i suoi limiti. Poi per il resto, sai, lui è un po', fa sempre appello a questa juventinità, a questo
sì,
concetto,
l'appartenenza,
no?
Ecco,
è quello proprio. Che non guasta mai.
Vabbè, l'appartenenza è un cavallo di battaglia di molti, caro Ravezzani. Quando uno sta in difficoltà parla dell'appartenenza, capito? Allora, vabbè, comunque dai, vedremo. L'ultima a modo di sondaggio lo faccio. Mimmo, Leao, 9, sì o no?
9 no.
No, dammi un motivo in 30 secondi, no, perché?
Ma l'ho detto la settimana scorsa, se è un 9 che gioca in una maniera diversa rispetto al centravanti classico, allora sì. Ma siccome nella partita contro la Juve ho visto che invece ha giocato davvero centravanti, se non ha, lasciando perdere i gol che ha sbagliato, vabbè, però secondo me ha bisogno di campo. Se gioca in mezzo ha più difficoltà e non è... E non è il vero Leao. Poi è anche vero che è ora che faccia gol, cioè voglio dire, perché sennò di che stiamo a parlare?
Certo.
Cioè, la differenza
qui Allegri deve studiare qualcosa, si deve inventare qualcosa. Allegri, qui secondo me, Mimmo.
E secondo me l'idea che è in testa Allegri, non parlo con Allegri, quindi
certo.
Posso fare solo delle mie considerazioni. È far un'oretta con Gimenez e giocarsi l'ultima mezz'ora
con Leao,
quando gli altri sono stanchi.
Con la fionda, come dice in Pallomeni, vero?
No. Quello era stato un esperimento estivo nel precampionato, anche Leao centravanti. Io ti rispondo no, perché rischi di giocare in 10.
No, perché rischi di giocare in 10. Quindi lo vuoi vedere come esterno?
Insomma, una risposta
esterno,
abbastanza...
4-3-3 esterno?
Sì, lui è il vice Pulisic.
Quindi chiedi un altro step.
Mentre Allegri
gli
aveva prenotato il posto là davanti nella fase, diciamo così, embrionale, evolutiva, cioè nel precampionato. Ricordi con Leao Pulisic?
Come no?
Adesso è diventato il vice Pulisic.
Ho capito. Quindi...
Anche perché poi non c'era Rabiot, la squadra è cambiata, gli equilibri cambiano in un istante, l'allenatore acciughino è veloce di testa.
Voglio chiudere con Ravezzani, perché trovo sempre il modo per insomma mettere un po', chiedere un altro step ad Allegri, caro Fabio.
Ma io dico questo, Leao o 9 o morte, nel senso che il vero problema di Leao e del Milan negli anni passati è stato che tu hai avuto nominalmente un esterno sinistro, di fatto un centravanti che ci sta fermo a sinistra. Cioè nel calcio moderno già è poco tollerabile che il 9 non copra, non torni, non si dia da fare, come sta facendo meravigliosamente Gimenez, che poi ha il piccolo difetto che non fa gol, ma insomma. Ma se tu giochi con Leao a sinistra che non torna mai e metti un centravanti, e la squadra si sbilancia. Il Milan ha record di gol subiti negli ultimi 3 anni. Non a caso è arrivato Allegri, non ne ha più presi, ma anche perché si era infortunato Leao. Quindi io credo che Allegri non abbia in testa un Milan con Leao a sinistra e centravanti. Quindi o lui si adatta o Allegri la terrà lui in panchina, credo.
Saremo a vedere. Fabio, grazie per essere stato con
ciao,
noi.
Fabio.
Un abbraccio, buon a lavoro. Voi. Buon lavoro ciao, a Fabio Revezzani. Caro Mimmo, ci dobbiamo lasciare. Io mi
saluto.
Ciao, Mimmo.
Piacere.
Mi raccomando, a presto.
Nostro,
eh.
Piacere nostro. Mimmo.
Quando vai ad Ancona?
No, adesso vado a Trento, no. Così faccio un po' di pubblicità alla Gazzetta, perché da giovedì a domenica c'è il Festival di Trento, dove presenterò un po' di libri sportivi e farò un talk con David Trezeguet.
Ah.
E poi aspettiamo che torni l'estate per andare ad Ancona.
Grande,
in Ancona, però, si dice, vedi?
In Ancona.
Io ti devo correggere sempre, pure ha origini marchigiane.
Ma no,
questa
io
cosa
sono di Pesaro.
Mimmo, dobbiamo correggerla.
No, allora,
io
cioè,
sono di
dice,
Pesaro. Dove stai? Rivendico il fatto di essere di Pesaro.
Ma in modo adesso non c'è l'inflessione, come, ma dove stai? In Ancona?
In Ancona.
Questo è essere.
Allora, io vi segnalo però una cosa che ho notato, perché questa cosa di in Ancona, ad Ancona, i puristi me lo rimproverano sempre, giustamente, perché in italiano corretto è ad Ancona. Però secondo me c'è stata un'indicazione precisa, non so se state vedendo, tanto possiamo dirlo, una fiction su Rai 1 Balene con Carla Signoris e la Pivetti, che è stata girata ad Ancona, e quindi i personaggi parlano tutti di posti di Ancona. E ogni volta che fanno riferimento dicono in Ancona.
È così.
Cioè, secondo me il regista ha capito che lì, se non dici in Ancona...
Non ti guardano.
No, ti guardano. Ti guardano come uno straniero, capito? Come
ci staremo attenti.
Ciao Mimmo,
un abbraccio. Grazie,
a presto, ragazzi.
Grazie ancora a Mimmo Cugini e buon proseguimento anche a lui. Adesso noi ci fermiamo perché dopo torniamo sul tema Roma. Abbiamo preparato anche un po' di numeri, grafiche, eccetera. Vogliamo analizzare questo momento della squadra di Gasperini.